Siamo in compagnia del professor Guglielmo Bottari, direttore del Dipartimento di Filologia e Letteratura della nostra università, per parlare assieme a lui, che ringrazio veramente di cuore per aver accettato il nostro invito, per parlare di quella ricerca che non si svolge all'interno di un laboratorio scientifico, che non ha bisogno di provette e neppure di microscopi, seppure in parte questo non è neanche del tutto vero, dipende, perché è la ricerca in campo umanistico. Una ricerca che il professor Bottari ha scelto di condurre a Verona, perché Verona, e basta che giriamo lo sguardo sotto questa meravigliosa loggia di Fra Giocondo, ma anche nella Piazza dei Signori che è alle nostre spalle e che si è illuminata, ecco, ora che è sera, e che è ancora più suggestiva con tutti i suoi monumenti, e perché appunto Verona è in se stessa una sorta di grande laboratorio dove lo scienziato umanista veramente credo abbia molto da ricercare. Così, professor Bottari.
Intanto grazie per lo scienziato umanista, non so se si rivolgeva.
Questa sera abbiamo sdoganato questa nuova... È un neologismo.
È un neologismo. Lo scienziato umanista. Devo innanzitutto ringraziare l'organizzazione che mi ha permesso questo evento, che ritengo comunque abbastanza interessante. Ringrazio anche il magnifico rettore che mi ha dato questa possibilità. E io avrei tantissime cose da dire e vorrei unire un po' la mia storia personale di ricercatore con questi stessi luoghi che ci accompagnano in questo momento, per esempio con questa bellissima piazza. Io mi interesso di umanesimo e mi sono interessato, io sono un siciliano, sono arrivato qui a Verona, mi sono interessato di umanesimo veronese. E se noi già vediamo questa bellissima piazza, questa loggia, noi guardiamo in alto, abbiamo per esempio le statue di antichi uomini illustri veronesi: Catullo, Plinio, che si riteneva veronese, Cornenio Nepote, Vitruvio. C'è tutta una serie di persone che nell'umanesimo i veronesi tentavano di esaltare proprio come glorie cittadine. Ma questo è un discorso molto tecnico e non voglio farlo. Verona è la città, vive la sua grande stagione nel 300, è la città in cui sta Dante, e abbiamo qui la statua di Dante, questa statua che fu fatta nel 1865, prima dell'unificazione, e anche questo su un punto di vista politico ha la sua importanza. Verona
inaugurata
città...
all'alba, inaugurata all'alba,
esatto,
perché
esatto,
naturalmente
certo,
era
certo.
Un simbolo della esatto, patria italiana, esatto, che si voleva fondare.
Verona è la città della biblioteca capitolare e della biblioteca civica. Ecco, il mio amore con Verona, la mia passione, e la dottoressa lo sa, è nata proprio con i codici della biblioteca capitolare. E da lì, con tantissimi codici, i codici di opere note, meno note, molto belle a volte anche su un piano artistico per la presenza di miniature, insomma tutto un insieme di cose che hanno attratto, in un certo senso hanno coinvolto il mio interesse, anche se poi mi sono ho guardato alla presenza di Petrarca e di Dante in questa città, che è molto significativa, e devo dire che ci sono tante cose ancora da fare e che non sono state fatte, perché è un piccolo rimprovero che io alle volte muovo ai veronesi. Alle volte i veronesi sono un po' pigri nel valutare, nello scoprire i loro tesori.
Beh, ma l'università è qui proprio.
L'università
anche
sta facendo
come
molto,
dire, incentivare,
ecco,
pungolare.
Esatto, l'università sta incentivando molto.
Studi.
Noi stessi stiamo dando molte tesi di laurea. Ho tutta una serie di collaboratori molto bravi che lavorano in questa direzione, perché veramente il patrimonio culturale di Verona per quanto riguarda soprattutto il Medioevo e anche l'umanesimo è ricchissimo ed è un patrimonio ancora da esplorare, ci vuole molto. E quindi la ricerca diventa veramente alta, molto alta.
Ecco, su che tracce ti stai orientando? Dacci un po', se possibile.
Ho fatto il nome di Petrarca. Ho fatto il nome di Petrarca e mentre parlavo con te mi è venuta un'idea. Torniamo indietro di 700 anni. Nel 1335, qua vicino proprio a Piazza Erbe, un grammatico veronese, Rinaldo Cavalchini, che faceva? Recitava le poesie latine di Petrarca, di un Petrarca giovanissimo che ancora era molto poco conosciuto e che per la prima volta faceva capolino nella città degli Scaligeri. E recitava delle poesie latine, fra l'altro una poesia latina che noi ancora abbiamo, che noi ancora conserviamo, in cui Petrarca lamenta la triste situazione dell'Italia. Ecco, sono ricordi di una attualità veramente sconvolgente.
Sì.
Dirò ancora di più, 10 anni dopo, intorno al 1350, un altro grande, il figlio di Dante Alighieri, Pietro Alighieri, ancora qui a Piazza delle Erbe, ricordava, leggeva dei canti della Divina Commedia. Quindi il culto di Dante e di Petrarca ha avuto tanti esiti, ha avuto vari momenti di fortuna nel bene e nel male.
Senti, ma erano anche delle letture quindi pubbliche, popolari?
Erano delle letture con una certa elite di pubblico, diciamo. Anzi direi che, e questo è un discorso che diventa un po' più tecnico, la lettura del figlio di Dante. Dante in quel momento viene visto non benissimo come poeta volgare, perché era un momento di rinascita del latino, per cui si guarda con un certo, avevano un po' la puzza sotto il naso in un certo senso. Eh sì, un po' l'avevano, però c'è stato ed è un fatto a livello storico abbastanza importante. E quindi c'è tutta una serie anche di filoni che in questo senso si devono seguire. Noi per esempio non abbiamo l'autografo, non abbiamo niente di autografo di Dante
Alighieri. Lo cerchiamo disperatamente. Secondo te potrebbe esistere?
È una storia bellissima questa. Lo hanno cercato a Ravenna, l'hanno cercato addirittura col pendolino, va bene, nella speranza che potesse venire fuori vicino alla tomba di Dante qualche pagina autografa, perché poi si innestano altre leggende dove anche un ruolo importante ha avuto il Boccaccio, che venisse fuori qualche pagina autografa della Divina Commedia. Non si è avuto niente. Io non credo che si possa trovare oggi il codice, sono tanti i codici della Divina Commedia, più di 800 sparsi in tutto il mondo. Forse è nascosto qualche documento autografo, questo sì, potrebbe esserci.
E Verona, tutto sommato, potrebbe essere candidata ad un grande ritrovamento.
Certo, perché erano, fra l'altro io ho studiato un autore, un enciclopedista del 300, si chiama Giovanni Mansionario, era uno storico, un enciclopedista, un uomo di erudizione sterminata, che conobbe sicuramente Dante, perché Dante è stato per parecchio tempo a Verona e quindi i due furono certamente vicini. E ci sono delle cose nelle sue storie che vagamente ricordano la monarchia o la Divina Commedia, però sono suggestioni e questo bisogna anche dirlo in filologia.
È molto rigorosa come disciplina.
Sono un po' pericolose, bisogna sì. bisogna stare sempre molto, molto attenti.
Anche lo scienziato umanista ha dei metodi molto
assolutamente rigorosi.
Che di metodo si è parlato quest'oggi, anche voi avete i vostri.
Rigorosissimi, rigorosissimi, guai. Però è bene saperlo come storia di costume, come storia di cultura. Va bene fare tante prove, cercare, cercare. Penso, per esempio, un buon filone di ricerca potrebbe essere costituito dai manoscritti, dai codici antichi giuridici. Perché non dimentichiamoci una cosa importante, che Verona in quel 300 era molto, 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 come dire, seguita, era molto cara anche agli uomini di legge, che avevano un ruolo molto importante.
Come studium giuridico, quindi. Come studium giuridico.
Certo, Verona non ha avuto mai un'università prima, aveva lo studium, uno studium generale che lo ebbe nel 300 e poi si fece il tentativo 100 anni dopo. Ora, grazie a Dio, l'abbiamo. Però aveva questa grande istituzione culturale che era la Biblioteca Capitolare, e nella Biblioteca Capitolare c'erano e ancora oggi ci sono antichi e importanti codici giuridici. Chissà, forse Dante avrà visto qualche cosa che gli interessava, avrà messo qualche postilla di sua mano, perché le postille ci sono, cioè le note che stanno in margine ai manoscritti, ce ne sono tantissime, però sono note senza un volto, senza un padrone, bene. E chissà,
però
vogliamo
sognare questa notte,
questo perché è un sogno pericolosissimo. Io ai miei ragazzi dico: no, non si fanno questi sogni, sono cose molto pericolose. Qui in questa serata così bella, così stimolante, così suggestiva anche per il luogo che ci ospita, possiamo anche concederci
questo lusso. E più tardi ci concederemo anche di ascoltare il nostro Roberto Pugliero, sì, nella storia del villan. Abbiamo scelto questa rappresentazione, questo recital, non solo per la straordinaria bravura di Roberto, ma a motivo proprio del testo, perché il testo che è stato creato da Marino Zampieri in realtà raccoglie un'importante serie di fonti letterarie proprio del periodo di cui tu ci hai parlato, e riscopre anche i versi di Giorgio Sommariva, poeta veronese del 400, che è un antesignano addirittura del Ruzzante.
Certo.
Quindi diciamo che assieme a Roberto Pugliero intorno alle 22:30 avremo un momento di chiusura della nostra manifestazione, non solo godibilissimo sotto il profilo artistico, ma anche molto molto interessante sotto il profilo culturale.
Io allora, proprio a proposito di Sommariva, non entro perché fuori dal mio sì, e appunto c'è questo grande filone, però non dimentichiamoci che Sommariva è anche un uomo di cultura. Sommariva traduce Giovenale, quindi sì, anche qui ci sono dei legami culturali che vanno veramente approfonditi, che vanno rivisti in un certo senso. E Sommariva comunque è un personaggio del 400 veronese di grande rilevanza. Per tanti motivi.
Bene, grazie al professor Guglielmo Bottari, grazie per questa bellissima conversazione, e buona fortuna per la vostra ricerca, per questi sogni di cui abbiamo parlato.